Et parbleu, c'est si belle.
En effet, je...
Viens vite, viens dans mes bras.
E buongiorno a tutti da Carlo Centemeri, questa è Radio Popolare, questa è l'apertura musicale classica di ogni domenica mattina. Come ogni domenica mattina siamo in diretta, quindi SMS, Telegram e WhatsApp al 331-6214013 oppure le vostre email a diretta@popolarenetwork.it. Soprattutto per farci sapere che cosa state facendo questa mattina, che programmi avete per oggi e che musica ascolterete oggi. Io sono partito questa mattina in realtà in un modo completamente diverso da come l'avevo ipotizzato già ancora ieri sera con questa scena che è tratta dal quarto atto del Faust di Charles Gounod. Chi mi conosce sa che è una delle mie opere feticcio, una di quelle che ascolto sempre con maggior piacere. Questa, l'edizione curata da Michel Plasson con l'orchestra e il coro del Capitol di Tolosa, c'è in del cast, c'è Cheryl Studer, c'è José Van Damme, è un'edizione ormai storica, ma davvero secondo me molto molto bella, insieme anche a quella di Pretre, che tra l'altro aveva la Freni nell'organico, anche quella decisamente importante. Ma appunto qui la cosa che notavo, e in realtà devo dire me ne sono accorto stamattina, che in questa esecuzione, oltre al coro appunto del Capitol di Tolosa, c'è dentro anche il coro dell'armata francese, che è il coro che appartiene all'esercito francese, un coro maschile. E giustamente in questo coro di soldati arriviamo a livelli di filologia mai visti prima, quindi a utilizzare direttamente un autentico coro di militari, in realtà non penso scelto proprio per il loro ruolo, non dobbiamo ovviamente metterli in scena, ma nel caso specifico perché si tratta probabilmente del coro maschile più importante e uno dei meglio preparati dell'intera Francia, quindi probabilmente è semplicemente per questo. E appunto in realtà avevo in mente di ascoltare tutt'altro, però c'è questo magnifico motivetto che si trova all'interno di questa marcia dei soldati che ha cominciato a scavarmi in testa a mo' di tarlo mentre uscivo di casa stamattina con le luci di questa mattina per venire qui a Radio Pop a fare questa apertura per voi. E allora a quel punto ho detto, ma sì, senti, ho proprio voglia di ascoltarmelo, allora tanto vale ascoltarmelo insieme ai miei amici che mi stanno ascoltando questa mattina. Mi raccomando, fatevi sentire, che appunto parlare di musica è sempre più bello se siamo in tanti ad ascoltarla insieme, a scambiarci le nostre opinioni su quello che stiamo ascoltando. Allora, questo weekend, allora, musicalmente parlando, Milano è invasa da Piano City, che si trova un po' dappertutto, quindi immagino che ciascuno di voi avrà un po' guardato il programma e trovato manifestazioni vicine a lui, sia in termini di gusti che anche in termini di posizione geografica. Tanto succedono cose da tutte le parti, io vedo tantissimi amici, colleghi, musicisti che sono coinvolti a vario titolo in varie manifestazioni, quindi immagino che invece quelli di voi che invece sono ascoltatori avranno già sicuramente preparato la loro agenda per la giornata di oggi. E stiamo cominciando a passare un po' in quel periodo nel quale dalle programmazioni invernali si passa alle programmazioni estive, quindi vediamo un po' adesso a vedere che cosa succederà sia a livello di Milano, di Lombardia, ma un po' di tutta l'Italia, anche per quello che riguarda le stagioni concertistiche che stanno per arrivare. Qualche programma si è già visto, vediamo un po', perché appunto è sempre un po' un particolare interessante quello di potersi vedere un po' tante cose diverse l'estate, anche perché poi l'estate magari uno anche più voglia di uscire, quindi magari sperimenta anche un po' di più. E giustamente speriamo sempre di avere appunto programmazioni che possono essere interessanti, ma noi sempre qui come app, come redazione di musica classica di Radio Pop, noi vegliamo e tutto quello che ci sarà di interessante da farvi sapere ovviamente ve lo segnaleremo prontamente. Thank you. Abbiamo fatto un rapido passaggio così, proprio perché è musica che ci sta bene in questa bella mattina di fine primavera e quasi estate, su Sergei Prokofiev e sulla sua sinfonia classica, questo il primo movimento, e l'esecuzione che abbiamo ascoltato, come avete sentito, aveva proprio un taglio estremamente preciso, estremamente diretto, e era quella eseguita da una bacchetta di primissimo ordine, quali quella di Yuri Temirkanov, che ci ha lasciato ormai meno di 2 anni fa, gran protagonista della letteratura sinfonica tra 8 e 900 e ovviamente gran protagonista della esecuzione della letteratura russa. Come avete sentito, c'è nella sua esecuzione una certa estremizzazione dei colori, in alcuni punti si sente ancora una frase in pianissimo che quasi non si percepisce perché è stata eseguita in maniera estremamente brusca, quando magari c'era ancora un eco di una nota forte precedente, ma come altrettanto determinati strumenti che spesso non si sentono in maniera così chiara, come per fare un esempio il basso albertino, quindi pop 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 pop, l'accordo spezzato dei fagotti sotto la frase principale, la frase più famosa, che altrettanto era in straordinaria evidenza, molto più che in molte altre esecuzioni. Temirkanov, un po' come tutti i direttori che hanno lavorato tanto nella galassia dell'ex URSS, è un direttore la cui discografia è un po' tanto sparsa, nel senso che alcune cose sono fatte ovviamente per le cosiddette major occidentali, quindi diciamo che hanno facile circolazione, vengono ristampate, poi messe sui vari Spotify e compagnia. Ma purtroppo suoi ci sono anche molte esecuzioni che, essendo provenienti dagli archivi della Melodia, della casa discografica ufficiale dell'URSS, sono state legate un po' a cataloghi che sono andati e venuti, in alcuni casi magari sono reperibili solamente su qualche LP degli anni passati, non sono neanche stati passati magari in digitale. Questo ovviamente è un peccato, ma è altrettanto una gustosa opzione per quelli tra voi, e so che sono tanti, perché poi li sento in altri canali, che invece sono appassionati di andare a cercare musica classica in vinile, musica classica in LP. Un altro discorso che, come sapete, è per me molto 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 interessante, davvero, perché si trovano sempre delle cose assolutamente straordinarie. E proprio, tra l'altro, andando a frugare tra i miei LP, sono andato a beccare questo disco, che non ha certo bisogno di presentazioni, ma è proprio un album sempre meraviglioso da ascoltare, anche perché ci porta bellissimi ricordi di quella che fu la Milano di un certo periodo storico. In questo caso siamo alla fine degli anni 80, e un grande concerto che c'era stato, una collaborazione che ci fu poi negli anni successivi tra una delle più grandi leggende del pianoforte, e stiamo parlando di Vladimir Horowitz. E in questo caso ci ascoltiamo il finale del 23° concerto di Wolfgang Amadeus Mozart per pianoforte e orchestra, il K488, che appunto proprio in questo suo periodo, nel quale Horowitz ebbe questa bellissima relazione con la Scala, che partì con i famosissimi recital che fece appunto a Milano, ed eravamo nella seconda metà degli anni 80, ecco, con la bacchetta di Carlo Maria Giulini e con una delle tutto sommato non frequentissime registrazioni sinfoniche fatte dall'orchestra del Teatro alla Scala negli anni 80, appunto il finale di questo magnifico concerto di Mozart, quindi con Vladimir Horowitz, l'orchestra della Scala e Carlo Maria Giulini.
Thank you. Thank you.
Mozart, il finale del concerto numero 23K488, esecuzione in questo caso di Vladimir Horowitz, l'orchestra del Teatro della Scala e Carlo Maria Giulini. E proprio perché stavamo parlando della Scala, mi viene un ricordo personale che era un'esperienza magnifica avuta, eravamo negli anni 90, quando la Scala proponeva alle scuole dei dittici formati da un'opera e un'opera contemporanea, mandando tra l'altro nelle scuole persone che potessero fare preparazione per gli studenti che magari non conoscevano queste partiture, così che appunto non semplicemente si riempisse il teatro ma gli studenti ci andassero in maniera conscia. E io ero uno di questi studenti e appunto ebbi la possibilità di ascoltare un'opera contemporanea di un autore che insieme a Berio è l'altro autore contemporaneo di cui quest'anno ricorre il centenario della nascita, e a lui dedichiamo un po' l'ultimo minuto di questa apertura e stiamo parlando di Aldo Clementi, e oggi appunto sarebbe stato il suo compleanno, i 100 anni dalla sua nascita. Quindi godiamoci appunto un minuto e mezzo del suo madrigale del 1979 e poi ci risentiremo nella seconda parte. Siamo tornati in diretta qui dagli studi della Radio Popolare di Via Olearo per la nostra seconda parte dell'apertura musicale classica di oggi, che è il 25 di maggio, è una bellissima domenica, e abbiamo già fatto nella prima parte un po' di esplorazione tra vari brani musicali così interessanti che potessero accordarsi, potremmo dire così, con la giornata di oggi. Abbiamo bisogno di sapere anche voi cosa state facendo, che musica state ascoltando, che programmi avete un po' per la giornata, e vediamo un po' di commenti. Ci stanno già arrivando un po' di commenti e dicono ieri un ottimo concerto con ieri l'esecuzione pomeriggi, ce ne parla appunto un ascoltatore, dell'ottava e della nona sinfonia di Dvorak, sempre sinfonie davvero molto 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 belle, e si fa notare, ma questo è un problema abbastanza generale, che età media dei presenti piuttosto alti, molti posti liberi eccetera eccetera, e che appunto questo discorso ovviamente è preoccupante per il futuro. E qui apriamo un discorso importante, ma ovviamente si lega al fatto che c'è un'incomprensione generale purtroppo da parte di chi ci amministra che il fare cultura non vuol dire organizzare concerti o finanziare i teatri, vuol dire fare in modo che la gente sappia che il significato del prodotto culturale che ha davanti, altrimenti è come se noi dovessimo insegnare a leggere a dei bambini e comprassimo dei libri sperando che i bambini li leggano da soli. E insegnare a leggere, insegnare la cultura, investire sulla cultura vuol dire spiegare il significato di quelle cose, vuol dire portare la gente ai concerti, vuol dire fare in modo che qualcuno possa essere fulminato sulla via di Damasco dall'ascoltare un concerto, un'opera, ma anche un brano, che ne so, di musica elettronica. Ma il tutto poi si può applicare a tutti i vari campi dell'arte. Se noi semplicemente ci limitiamo a produrre, 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 sperando che qualcuno un giorno lo incontri, specie con l'offerta musicale di oggi, dobbiamo pensare che realmente non stiamo consegnando alle generazioni successive, alle nostre, il valore del contenuto musicale, il valore del nostro patrimonio, e quindi e questo è un autentico peccato, perché purtroppo questa cosa molti anni fa si faceva molto di più, e tante persone anche della mia età hanno conosciuto la musica tramite la scuola, tramite la radio, tramite la televisione, tramite altri modi, non semplicemente sapendo che c'erano dei concerti, perché a quel punto l'interesse può esserci o può non esserci. E io raccontavo appunto prima abbiamo chiuso la prima parte parlando di Aldo Clementi, perché io proprio conobbi la musica di Aldo Clementi, di cui oggi festeggeremmo, che oggi compierebbe 100 anni, perché era nato il 25 maggio del 1925, e perché appunto la Scala proponeva le opere in abbinata per le scuole, con degli incontri prima che ti preparavano e ti spiegavano, e io vidi La Fedora di Giordano, che era proposta in una abbinata che avveniva in un'altra sera, con una nuova esecuzione di un'opera di Clementi, che nel caso era Carion, che sarebbe poi stata rappresentata al Lirico un paio di settimane dopo, parliamo del maggio del 1993. E per esempio, appunto, io conoscevo il mondo dell'opera lirica, perché lo ascoltavo in casa, perché comunque già suonavo all'epoca, però per esempio della musica contemporanea non sapevo nulla, e la musica di Clementi ebbe modo di conoscerlo proprio grazie a questa straordinaria iniziativa del teatro alla Scala, che all'epoca appunto per noi delle scuole era un partner straordinario per portarci a capire com'era la musica. E quindi comunque all'epoca i teatri si rinnovavano molto come pubblico. Ma al di là di tutto, vediamo un po' che altro succede di bello. Oh, c'è la Poli Miran questa mattina. Io, da ex studente del Politecnico di Milano, io mi sono laureato di tanti anni fa, ovviamente, sempre pezzettino di cuore, quindi sì, ragazzi della Poli Miran, sono con voi a pensare, non sarò con voi a correre perché non sono un runner, ma vi penserò tantissimo. E nel frattempo ci segnalano che oggi c'è anche la Bici Pace, che è una biciclettata con tanti punti di partenza, che si in rete trovate un po' tutto quanto, che l'arrivo è alla colonia fluviale di Turbigo, è oggi in tarda mattinata, se vedo bene, quindi magari chi di voi invece è appassionato di biciclette, si trova tra la zona ovest di Milano e il Basso Varesotto, magari appunto può prendere nota di questa Bici Pace che si svolge oggi e che ci segnala sempre appunto un alto ascoltatore. E allora ragazzi, andiamo a passiamo a parlare invece dell'altro argomento. Abbiamo parzialmente inaugurato con Clementi, che sta nell'andare a pensare un po' che anniversari ci sono oggi, e tra le persone legate all'anniversario di oggi c'è il fatto che il 25 maggio del 1934 scompare un compositore molto discusso per tanti aspetti, ma sicuramente una delle voci più originali dell'Inghilterra del Novecento, che è Gustav Holst.
Thank you. Thank you.
E questo era Jupiter, il quarto movimento dalla suite di Gustav Holst intitolata The Planets, i pianeti. L'esecuzione di oggi era quella storica dei Berliner Philharmoniker con Karajan, e appunto ne abbiamo parlato perché oggi il 25 di maggio è il giorno nel quale nel 1934 scompare appunto Gustav Holst, una voce estremamente interessante, al di là del fatto che questa suite The Planets, che un po' la sua composizione un po' più commerciale, diciamo, abbia avuto un grande successo, però Holst ha scritto una serie di pagine magnifiche, una più bella dell'altra. Parliamo di cose come la Sample Suite o la Greenbrook Suite, ma altrettanto una pagina corale che è The Hymn of Jesus, che secondo me è qualcosa di straordinario, da tanto è innovativo, da tanto è bello, una cosa che mi fa venire i brividi ogni volta che la riascolto. Io sono sempre Carlo Centemeri, questa è sempre Radio Popolare, sono le 7:44 di questa domenica mattina in cui succedono tante belle cose. Arrivano tra l'altro anche altre indicazioni e anche altre domande. Ad esempio Marco ci scrive, visto che prima abbiamo parlato di opera ma anche di mondo contemporaneo, ci fa una domanda molto interessante sulla quale si potrebbe discutere tanto, e dice: ma i musical possono essere intesi come opere contemporanee? Marco, ci fai una bella domanda. Ma allora, innanzitutto, opera vuol dire tante cose, vuol dire il melodramma, vuol dire il Singspiel, vuol dire le musiche, vuol dire non necessariamente un unico tipo di forma. Il musical sta all'opera come il jazz sta alla musica sinfonica, cameristica, orchestrale del 7, dell'Ottocento. È diverso lo stile musicale che c'è alle spalle. In più il musical è più collegato al cosiddetto Singspiel, quindi un qualcosa in cui si canta ma altrettanto si recita, non un qualcosa come l'opera nel senso ottocentesco, nella quale tutto è cantato dalla prima all'ultima nota, perché appunto il musical alterna canzoni con invece scene recitate, parlate propriamente. E altrettanto, ad esempio, nel musical è molto molto importante la presenza del balletto, e per quanto in particolare la grande opera francese prevedesse anche delle sezioni di ballo introdotte qua e là durante appunto l'opera, invece nell'ambito del musical la presenza del corpo di ballo, il fatto di avere in modo che un coro sia anche un gruppo di ballerini, l'utilizzo di scene come in alcuni tipi di musical, cose come il tip tap per esempio, o collegamenti con tanti altri generi musicali, questo in ogni musical, sia esso poi cinematografico o teatrale che sia, ovviamente fa in modo che il musical sia un genere indipendente. Diciamo che sì, è un qualcosa che sicuramente deriva dal mondo dell'opera. Il mondo dell'opera contemporanea va avanti benissimo per i fatti suoi, e senza comunque su una via che è molto molto sana. A Milano abbiamo appena avuto la presentazione di quella che probabilmente è una delle più importanti opere contemporanee del repertorio che nasce oggi e che andrà avanti chissà per quanto tempo, come è stato Il nome della rosa di Francesco Filidei, un capolavoro assoluto che si è visto appunto in scena fino a poco tempo fa al Teatro alla Scala per la stagione di quest'anno di Milano Musica. Ecco, Il nome della rosa, dal mio personale punto di vista, per quello che può contare, è esattamente la definizione di quello che deve essere e può essere un'opera contemporanea, un'opera degli anni 2000. I musical hanno una loro enorme tradizione che ormai ha un secolo, ormai hanno i loro classici, hanno tante novità, hanno avuto l'applicazione al cinema, eccetera. Sono un discorso parallelo che non deve essere necessariamente collegato e che sicuramente va a ereditare tante cose. Proprio perché abbiamo appunto citato Francesco Filidei, che è il protagonista dell'edizione di quest'anno di Milano Musica, c'è da segnare il fatto che questa settimana c'è anche stato il ritorno di Francesco Filidei anche nel suo secondo ruolo, quindi quello di musicista, in particolare di organista. Lui non si esibiva da parecchi anni, è tornato sulle scene come esecutore proprio in questa edizione di Milano Musica. L'ha fatto giovedì scorso con un concerto a Sant'Angelo, che è stato il concerto d'organo più bello che abbia visto a Milano negli ultimi 15 anni, senza se e senza ma, e lo dico da organista. Programma breve, semplice, difficile d'ascolto, molto complesso dal punto di vista esecutivo, eseguito in maniera perfetta e organizzato in maniera straordinaria. Sicuramente un concerto d'organo di livello davvero eccezionale. E ancora questa settimana ci saranno altri appuntamenti di Milano fanno musica legati sempre all'organo, uno strumento che non è stato molto presente nelle ultime edizioni, ma quest'anno, appunto, essendo dedicato a un compositore che è anche organista, è tornato prepotentemente alla ribalta. Quindi state all'occhio sulla programmazione di Milano Musica, perché appunto il ruolo di Filidei come protagonista della stagione di quest'anno è duplice, sia come compositore. Lunedì sera ci sarà l'esecuzione delle poesie al questo suo lavoro assolutamente geniale, fatto tra l'altro in collaborazione con i testi di Federico Maria Sardelli, in scena. Lunedì sera al teatro Gerolamo ci sarà poi anche un altro grandissimo compositore, fin troppo negletto, qual è Marco Lenzi, come musicologo in scena. Ecco, poi ci saranno altre cose, cioè, state all'occhio, perché quest'anno Milano Musica è davvero davvero imperdibile. Ma proprio perché parlavamo di organisti, oggi è anche il giorno in cui dobbiamo ricordare la scomparsa di un organista piuttosto importante, soprattutto come insegnante ma anche come esecutore, che è stato l'organista olandese Piet Ke, che è morto pochissimo tempo fa e che ci ha lasciato diverse registrazioni molto importanti, in particolare per la Chandos. Tra queste c'è un bel recital, un gran bel recital, che Piet Ke incise una trentina d'anni fa sull'organo Gabler di Weingarten, uno dei più grandi organi meccanici barocchi esistenti, conservato oggi in maniera praticamente integra. E da questa registrazione che Piet Ke fece a Weingarten andiamo ad ascoltarci la fuga del preludio e fuga in fa minore, Bachwerk Verzeichnis 534 di Johann Sebastian Bach, quindi l'organista Piet Ke, di cui oggi ricorre appunto l'anniversario della scomparsa, sull'organo Gabler di Weingarten. La fuga dal preludio e fuga in fa minore, Bach, Werke für Zeichnis 534 di Johann Sebastian Bach, qui eseguita da Piet Ke, organista olandese che è stato molto noto come organista e come docente. Questo era l'organo di Weingarten e appunto Piet Ke è scomparso nel 2018, oggi, quindi il 25 di maggio, a 90 anni, insegnante comunque molto rinomato e esecutore, che non ci ha lasciato tantissimi dischi, ma con uno stile, devo dire, sempre piuttosto personale. E appunto ne abbiamo ricordato non solo proprio perché oggi è l'iniziativa, oggi è appunto l'anniversario, ma perché in questi giorni, dato che Milano Musica è tornata anche a portare un forte focus sull'organo per il fatto che il protagonista di quest'anno, Francesco Filidei, oltre che un compositore è anche un organista, che è tornato proprio in questi giorni a farsi risentire con un concerto formidabile della scorsa settimana, tenete sott'occhio Milano Musica, soprattutto se siete degli amanti della letteratura organistica, perché appunto ci saranno cose molto interessanti. Ma proprio per il fatto che abbiamo fatto un po' di carrellata tra gli anniversari un po' di oggi, ecco, nel 2024, quindi proprio un anno fa, scompariva un personaggio il cui nome magari non dice molto a tutti, ma la cui musica lo dice sicuramente. Parliamo di Richard Sherman, cioè uno dei fratelli Sherman, e visto che abbiamo parlato di musical, per capire che cosa ha creato Richard Sherman, morto appunto a 95 anni esattamente un anno fa, il 25 di maggio, ecco, lasciamoci con questa piccola cosa per chiudere la seconda parte e poi ci risentiamo dopo la pubblicità.
State svegli ad aspettar che la notte scenda giù, che la luna salga su. State svegli ad
E torniamo in diretta qui dagli studi di via Ollearo per la nostra apertura classica della domenica mattina. Io sono sempre Carlo Centemeri. Se questa mattina avete però voluto dormire un po' di più e vi siete persi la prima ora della nostra apertura, tranquilli, non vi bacchettiamo, perché tanto potete recuperarla sul sito di Radio Popolare già dalla fine della trasmissione, quindi fra una mezz'ora circa troverete il podcast con tutta la musica e le parole che si sono condivise questa mattina. Ma abbiamo ancora una bella mezz'ora da passare tra noi e speriamo di ascoltare appunto della bella musica che vi piace, che vi piaccia, che vi ispiri un po' nell'inizio di questa mattina. Ma vogliamo anche sapere che cosa state facendo, che cosa farete, che cosa volete anche segnalarci musicalmente parlando, e no, che cosa avete visto, che cosa vedrete, insomma fatevi sentire, aspettiamo tutti i vostri messaggi, perché ovviamente questa trasmissione, senza essere tutti insieme, non è la stessa cosa. E ci chiedono di ripresentare il pezzo prima dello stacco pubblicitario delle 8. Ale, ma io ti bacchetto, ma allora era questa piccola ninna nanna, State svegli, è un pezzo centrale bellissimo di Mary Poppins. Dai, per favore, adesso non cadiamomi sui fondamentali. E l'ho ripresentata perché oggi è l'anniversario della scomparsa avvenuta un anno fa di uno dei due fratelli Sherman, cioè i fratelli dietro alla nascita di tutte le colonne sonore più belle di tutti tutta la stagione storica dei film Disney, compresa appunto Mary Poppins, due musicisti straordinari, e appunto con quel minutino di questa "State svegli" abbiamo voluto appunto ricordare la scomparsa di questo musicista, il cui ruolo ovviamente il cui contributo alla riuscita di un lavoro appunto come Mary Poppins è ovviamente non inferiore a quello degli artisti e dei registi, ma purtroppo si sente nominare un po' troppo raramente il ruolo appunto dei fratelli Sherman come autori di questa, della meravigliosa musica di questo film, che è veramente secondo me qualcosa di straordinario. E proprio appunto oggi abbiamo parlato tanto di opere per vari motivi, e facciamo anche una piccola puntatina sui teatri d'opere. Ma chi canta? Ma mi arriva la domanda, dice: ma chi canta? Ah, santa pazienza, ragazzi, cioè vuol dire che voi non sapete, scusa, non me la sto prendendo con te ovviamente, non sapete chi cantava la parte di Julie Andrews all'interno di Mary Poppins nella versione italiana. Ovviamente nella versione inglese era Julie Andrews, nella versione italiana Julie Andrews fu doppiata da Tina Centi, questa cantante meravigliosa, bravissima, che troviamo anche a doppiare sempre la Andrews nelle parti cantate di tantissimi altri film. E anche proprio nella versione italiana di Mary Poppins era sempre Tina Centi a interpretare le parti vocali di Julie Andrews, come anche in questo brano. Anche in questo caso probabilmente un nome che a molti oggi ancora riesce sconosciuto, ed è un peccato, perché vi rendete conto di che meravigliosa cantante sia stata e di che grande ruolo abbia avuto anche nel far conoscere a noi e apprezzare queste parti. Quindi anche un pensiero appunto alla grandissima Tina Centi. Allora, appunto, stavamo dicendo, torniamo un attimino al mondo delle opere. Perché nel mondo delle opere, scusatemi, intanto io sono in autoregia, quindi tocco cose e partono brani che non dovrebbero partire, colpa mia, e appunto perché siamo nel mondo delle opere andiamo a occuparci anche di cose che capitano sempre nel mondo dei teatri, perché questa settimana c'è stato una situazione abbastanza divertente, che ha, divertente fino a un certo punto, però diciamo paradossale, che ha riguardato un teatro d'opera di italiano. E per introdurre l'argomento ci ascoltiamo questo brano qui.
Thank you.
Wolfgang Amadeus Mozart, questa è l'apertura, l'ouverture dell'opera La Clemenza di Tito, esecuzione di René Jacobs, Clemenza di Tito che è stato annunciato, ma a breve ci dovrebbe essere la presentazione dell'intera stagione, appunto Clemenza di Tito inaugurerà la prossima stagione del teatro La Fenice di Venezia. Abbiamo già fatto qualche accenno a questo teatro nel resto della puntata, teatro che si è trovato questa settimana in una polemica enorme con un po' di collegamenti di vario tipo legati al fatto che il Ministero ha chiesto al Teatro alla Fenice di realizzare un video dell'inno italiano da trasmettere il 2 giugno e a quello è seguita una discussione in cui tra l'altro si è visto veramente tanto disordine, perché ogni giornale ha riportato numeri diversi in base alla quale essenzialmente i sindacati hanno protestato contro il Ministero perché gli emolumenti previsti per l'attività non sarebbero stati coerenti con i contratti né sufficienti per l'attività da realizzarsi. Ci si chiede però per quale motivo questa protesta avvenga tra i sindacati e i lavoratori e il governo, considerando che i lavoratori sono dipendenti del teatro, che è un ente autonomo, quindi gli orchestrali, i coristi, eccetera, non sono lavoratori pubblici, sono dipendenti di un ente privato. Qual è appunto l'ente autonomo Teatro alla Fenice? E questo avviene per tutti i teatri d'Italia, cioè lo Stato è uno dei tanti finanziatori della Fenice e la stessa cosa avviene per tutti gli altri teatri, quindi non è un caso particolare. Quindi semmai l'offerta bassa, ammesso che appunto sia bassa, perché da quello che c'è stato modo di vedere l'offerta del Ministero al teatro non è stata per niente bassa per il progetto, ecco, il fatto che è stato poi offerto un compenso basso ai musicisti e ai coristi, non si capisce come mai c'entri col Ministero, perché non stiamo parlando di un'apertura estiva non stiamo parlando di un'apertura estiva di un museo in cui si va a chiedere a persone di lavorare, che ne so, senza straordinario, a Ferragosto, precettati, quelle cose orrende che si è visto capitare varie volte. Cioè, in questo caso diciamo che sarebbe interessante vedere nelle dichiarazioni dei prossimi giorni, speriamo che arrivi anche una presa di posizione più precisa del teatro, perché in pratica chi ha fatto questa eventuale offerta troppo bassa ai lavoratori è stato il teatro, non certo il Ministero, che poi ovviamente il teatro riceve soldi dal Ministero e proposte e poi a sua volta ovviamente va a mettere sotto contratto o a calendarizzare questi o quei lavoratori per fare questo o quel progetto. Quindi una vicenda abbastanza intricata che però vabbè, poi è stata poi dipinta dalla dichiarazione del nostro ministro attuale della cultura, secondo cui certe persone queste cose le farebbero anche pure gratis. Ecco, stendiamo un velo pietoso, perché appunto al di là del fatto che di per sé la dichiarazione è incommentabile, ma va messo anche in parallelo che in questo caso la discussione che c'era appunto sui giornali, a cui lui stesso rispondeva, ecco, non era una risposta a tono, perché sarebbe bastato rispondere che semplicemente non era un argomento del quale discutere con lui, cosa che peraltro è assolutamente realistica. Quindi vediamo un po' se nei prossimi giorni si chiarirà la cosa un po' di più, anche appunto vedendo di capire meglio quale è il ruolo del teatro stesso, che nelle dichiarazioni di questi giorni sembrava essere un po' il ruolo del paciere intermedio, in realtà è il ruolo centrale della vicenda, quindi speriamo che appunto prendano un po' di posizione per chiarire un po' questa vicenda, che è abbastanza poco comprensibile, devo dire anche abbastanza imbarazzante. Allora, ancora 15 minuti per la chiusura dell'apertura di musica classica di questa mattina, dove potremmo andare ad ascoltarci qualcosa, ma vi dirò. Abbiamo un periodo nel quale appunto possiamo magari permetterci di andare un pochino più spesso a vedere concerti, perché poi il tempo è bello, c'è luce fino a tardi. Ecco, segnalazione che mi è arrivata adesso, per esempio, non siamo propriamente nel repertorio della musica classica, ma nel repertorio della musica corale. Oggi al Circolo ACI di Palazzolo Milanese c'è un coro piuttosto curioso che si chiama Coro Ingrato, che ha un repertorio tutto centrato su canti di lotta, di resistenza, canti contro la guerra, canti di emigrazione, canti di osteria popolari, eccetera. E appunto il nome appunto è abbastanza buffo, questo del Coro Ingrato, e sarà all'interno di un palco aperto per Gaza, che ci sarà appunto domenica 25 maggio, oggi tra le 14:30 e le 18, con varie partecipazioni, quindi anche Balfolk di Capezzuoli, altri vari personaggi, tra cui appunto Coro Ingrato. Dicevamo oggi pomeriggio al Circolo ACI di Palazzolo Milanese, via Cofi Zalati, se leggo bene, sto invecchiando, non leggo più bene, dall'ingresso, l'ingresso è dalla via per la stazione di Paderno Dugnano, e questo ce lo segnala una ascoltatrice, che tra l'altro ci dice che se qualcuno fosse in zona e volesse cimentarsi nel canto, questo Coro Ingrato sta anche cercando ulteriori voci, quindi se tra voi c'è qualcuno che vuole fare una esperienza di canto corale nella zona appunto Paderno Dugnano e dintorni, si vada a cercare in rete Coro Ingrato e provi a sentirli, perché appunto magari può fare un'esperienza di canto in un ambito un pochino diverso. Allora, abbiamo appunto ancora una decina di minuti da passare insieme, ci sono appunto tanti altri appuntamenti, ricordiamo siamo nel weekend di Piano City, c'è in corso Milano Musica, c'è la chiusura un po' di tutte le stagioni a Milano, quindi appunto poi se poi avete altre cose da segnalarci mandateci messaggi sempre qui 331-6214013, sms, telegram, whatsapp o email diretta @popolarenetwork.it. Io sono sempre qui con voi appunto, e ci passiamo ancora una decina di minuti in nostra compagnia reciproca. e approfittiamo per dirci ancora due parole sulle note di questa bellissima Calma di mare, e poi seguita dal Viaggio felice di Felix Mendelssohn Bartholdy, questa ouverture da concerto basata su due distinte poesie di Wolfgang von Goethe, quindi Meer stille, mare quieto, questo affresco del mare in totale bonaccia, di questa Todesstille fürchterlich, cioè di questa calma quasi addirittura mortale e terribile. E poi nella seconda parte, l'abbiamo sentito anche dal cambio del colore musicale, il glückliche Fahrt, quindi il viaggio felice, dove è proprio la descrizione è quella di una mattina sulla quale la nave può scorrere sui flutti così con grande facilità, di Nebel zerreißen, der Himmel ist hell und Eulus löset, di English Band, quindi le nubi si aprono, il cielo è sereno e Eolo rallenta questa catena angosciante, potremmo tradurlo, scusatemi, la mia lettura tedesca, così, al volo, anche traduzione, al volo. È un'ouverture da concerto che Mendelssohn aggiunge un po' alle sue tante ouverture, una cosa che scrive quando ha 19 anni, quindi è già un compositore comunque con notevole esperienza, e che in questa cosa abbiamo ascoltato da un grande interprete di Mendelssohn, quindi Claudio Abbado, alla testa della London Symphony Orchestra. Per poterci permettere appunto di ascoltare il resto sulla chiusa di oggi, io ne approfitto adesso per salutarvi, di dirvi che quando volete fare due chiacchiere di musica o di altro con me, mi trovate sul mio sito carlocentemeri.it oppure sulle mie pagine Facebook e Instagram, dove sono presente come Carlo Centemeri. Aggiungetemi un follow o chiedetemi l'amicizia, quello che preferite voi. Io sono sempre contento di avere persone con le quali parlare di musica, di chiacchiere, di un po' di tutto, ecco. State appunto all'occhio anche a tutto quello che succederà un po' al resto della settimana a Milano. Tra l'altro è arrivata anche un'altra segnalazione, perché mercoledì 28 maggio al refettorio ambrosiano, nella zona di Greco, dove lo conoscerete sicuramente, c'è un gruppo vocale storico come Chanson d'Aube, con a dirigerlo una vecchia volpe che l'ha anche fondato, cioè Alberto Odone, grandissimo direttore di coro, che approfitto per salutare in questa occasione. Questo avviene mercoledì 28 maggio con un programma dedicato ad amore e guerra, dove abbiamo dentro Gesualdo, Marenzio, ma anche Arcadelt, Josquin, Monteverdi e Orlando di Lasso. Questo avviene mercoledì 28 maggio alle 21, refettorio ambrosiano, ingresso libero. Allora, io ovviamente vi auguro una fantastica giornata con la programmazione di Radio Popolare. Io sono sempre Carlo Centemeri e il resto della redazione appunto di musica classica di Radio Popolare sarà qui per Ricordi d'Archivio con Claudio Ricordi oggi pomeriggio alle 15:35, come tutte le domeniche, con alcune interviste sempre legate al mondo della musica, e poi a seguire giovedì prossimo si va avanti con Labirinti Musicali alle ore 23. Ancora una buona presenza qui sulla programmazione di oggi di Radio Popolare. Una buona giornata a tutti da Carlo Centemeri, e continuiamo con la musica di Felix Mendelssohn.